Buongiorno. Allora, audio numero 2 sulla lezione dispensa il concetto di agenda politica, metodi ed analisi, casi concreti. Allora, consiglio di tenere sotto mano il dossier e ci fermiamo sulle pagine da 9 in avanti. Allora, le politiche psichiatriche. Le politiche psichiatriche, soprattutto in Italia, si prestano a essere esaminati come uno dei casi più interessanti delle politiche sociali italiane. E quindi nella lezione ho sostenuto questa tesi anche un po' alla luce di un recente film sulla vita di Franco Basaglia. Il caso italiano delle politiche psichiatriche è il caso più interessante in cui un professionista di servizio, in questo caso uno psichiatra, particolarmente motivato, particolarmente originale nel panorama dei professionisti italiani, che ha intrecciato la sua vita, la sua biografia personale con delle politiche. Consiglio appunto di vedere questo film che è stato fatto alla televisione, credo in due puntate, perché vale veramente la pena di vedere questo intreccio. Quindi diciamo che il caso delle politiche psichiatriche italiane si intrecciano fortemente con la biografia professionale di Franco Basaglia e quindi ci dicono che talvolta, non sempre, alcune persone particolarmente carismatiche incidono sul funzionamento delle politiche. In Italia non c'è solamente il caso di Franco Basaglia, c'è, anche se più discutibile, più sottoposto a delle valutazioni un pochino diverse, il caso Muccioli per quanto riguarda le tossicodipendenze, il Don Ciotti come leader, capo carismatico del movimento di Gruppo Bele, con la sua prima azione nella città di Torino e poi con questa sua esperienza nella lotta alla mafia. Insomma, ci sono cioè alcuni casi in cui alcuni personaggi concreti, persone fisiche, hanno incarnato anche uno sviluppo delle politiche. Ma torniamo alla politica psichiatrica. Allora, lo schema di pagina 9 è una rappresentazione visiva dello schema BDO, e quindi ossia dei diversi fattori che entrano in gioco diciamo così, nella sofferenza psichica e nella sua trattazione all'interno delle attività di servizio, quindi la malattia psichica caratterizzata da una varietà di fattori sociali, psicologici, biologici, ambientali. Non mi soffermo su questo, la letteratura è mostruosamente grande, che influiscono su una domanda di servizio che si caratterizza soprattutto tra patologie che hanno delle gradazioni, che vanno dal disagio, al disturbo stabilizzato, al disturbo più o meno cronico che si stabilizza, reversibile, trattabile in fase acuta, trattabile in fase di riabilitazione. Sono tante le aree della domanda psichiatrica e naturalmente gli effetti che è sull'offerta nelle tre grandi aree della prevenzione, diciamo così, mantenimento della salute mentale o dell'igiene mentale, come si diceva appunto negli anni 60, lo vedremo tra un attimo, le attività di cura e le attività di riabilitazione. Diciamo che questo è lo schema BDO trattato sulla malattia psichica. Allora, dal punto di vista delle politiche sociali, la psichiatria è particolarmente caratterizzata dalla sua istituzionalizzazione, ossia dalla presenza di grandi istituti che per lungo tempo l'hanno contenuta all'interno di spazi molto specifici, dei luoghi, proprio dei luoghi fisici, del trattamento e contenimento della malattia psichica. E qui il classico studio, no, non italiano, ma canadese, del sociologo Goffman, è quello più interessante, che ha coniato questo termine istituzione totale. Siamo a pagina 10, che poi è diventato anche è diventato un neologismo, il neologismo di istituzionalizzazione, per parlare cioè di quei processi organizzativi che contengono un disagio all'interno di un istituto e lo stabilizzano all'interno delle regole di quella precisa istituzione, che sono state in Italia i manicomi, gli ospedali psichiatrici. Il libro Asylums di Goffman è un classico che vale sempre la pena di leggere. Ricordo che è stato esso stesso appunto tradotto da Franco e Franca Basaglia alla fine degli anni 60, quindi a testimonianza di questo intreccio di attività. Pagina 11, abbiamo la sequenza delle politiche psichiatriche, una sequenza molto precisa, che è quella della prima legislazione manicomiale, prima nel Novecento, una piccola riforma del 1968, la riforma quella più strutturale del 78 e poi tutta la fase attuale che è quella dell'attuazione di queste politiche in cui la psichiatria non solo non è più una questione che riguarda un'unica istituzione del manicomio, ma addirittura diventa una questione che riguarda le singole regioni. Vedremo tra un attimo appunto che ormai in Italia si può parlare di psichiatrie, al plurale, non di psichiatria, di politiche psichiatriche delle singole regioni, in quanto sono le singole regioni che le hanno elaborate, trattate all'interno dei propri progetti e delle proprie attività. Qui ci sono poi adesso una serie di grafici che fanno vedere il concreto funzionamento delle politiche psichiatriche nella prima fase. Pagina 12 ho elaborato questo grafico che fa vedere le procedure di internamento nella prima legislazione manicomiale, 1904-1907. Qui l'elemento da sottolineare è proprio la struttura procedurale dell'internamento del manicomio, che si caratterizzava per dei meccanismi di internamento che passavano attraverso le famiglie, attraverso il pretore, attraverso un medico, attraverso le autorità di pubblica sicurezza e andavano a definire due precise tipologie di internamento manicomiale, ricovero coatto ordinario e ricovero coatto urgente. E da quel momento c'era poi l'internamento manicomiale e da quel momento tutta la politica psichiatrica era incarnata nel direttore del manicomio. Vorrei sottolineare qui in questo caso, nella 1904-1907, poi se volete maggiori precisazioni sull'analisi storica vi consiglio il mio libro Politica dei Servizi Sociali, sia il capitolo sulle politiche psichiatriche, che è quello storico sia della parte igienistica e della parte dei primi tre capitoli che non sono in lettura per questo esame, ma che sono particolarmente utili per inquadrare insomma, questo tipo di attività. Stavo dicendo che è molto importante sapere che la normativa, la legislazione sui manicomi del primo Novecento era strettamente legata agli enti locali. Era, diciamo, una politica localistica ante litteram, nel senso che erano le province, ossia gli enti locali che si chiamano provincia, a essere i titolari della funzione amministrativa della psichiatria. Questa è stata la scelta di fine del Novecento, cioè di organizzare gli ospedali psichiatrici su due linee di regole. La prima regola è quella appunto delle procedure di internamento, quindi di legislazione coattiva, chiamiamola così. E poi c'era invece le concrete organizzazioni erano organizzate dalle province. Passa un lungo tempo, evidentemente il periodo è molto lungo, l'istituzione manicomiale si incastona, si istituzionalizza in Italia, si stabilizza fortemente e bisogna arrivare appunto ai primi momenti di trasformazione che furono prima nel 1968. Una prima blanda legislazione manicomiale, un tentativo di ridurre di numero i manicomi, di renderli più piccoli, di farli diventare delle strutture ospedaliere, ma questa normativa, che pure produsse delle cose interessanti, non durò moltissimo perché nel 78 appunto venne approvata questa legge manifesto, legge 180 del 78, tutti la conoscono come legge 180. Ricordo solo per pignoleria che questa legge 180 come legge non esiste più in quanto è stata poi assorbita dalla legge 833 del 78, cioè quella sull'unità sanitaria locale e sul servizio sanitario nazionale, e quindi la psichiatria è diventata parte del servizio sanitario nazionale. Questo è un po' il significato di quegli anni, di quel periodo. 1978 è un anno importantissimo sulle politiche sociali italiane. Cosa avviene attraverso questa legge? Avvengono sostanzialmente questi processi. Quindi a pagina 13 viene stabilito il principio della volontarietà della cura, vengono introdotte delle norme garantiste a tutela del malato, viene individuato l'ospedale generale come sede di trattamenti della malattia in fase acuta e e gli unici trattamenti che sono possibili da fare in forma coatta tramite una formula che si chiama trattamento sanitario obbligatorio, l'obiettivo della chiusura progressiva degli ospedali psichiatrici attraverso il blocco delle nuove emissioni e quindi il successivo, lentissimo bisogna dire, processo di smantellamento dell'istituzione manicomiale, fino ad arrivare alla situazione attuale che è quella della regionalizzazione dell'azienda psichiatrica. Oggi per comprendere e capire come funziona le singole psichiatrie locali occorre andare a pigliare in considerazione le normative regionali. Come funziona il trattamento sanitario obbligatorio lo trovate nel flowchart a pagina 14. Diciamo che è un procedimento attraverso cui il malato con una doppia certificazione di due medici e un sindaco può essere ricoverato in ospedale generale, in strutture che si chiamano servizi di diagnosi e cura. L'internamento deve essere notificato a giudice tutelare, il quale può anche non convalidarlo. Se viene convalidato, il trattamento viene confermato e da quel momento è responsabile il medico psichiatra di quella unità operativa, di quel servizio psichiatrico di esame di cura. In genere questi servizi sono poi organizzati in forme dipartimentali in collegamento con le altre strutture. Insomma, questa è la politica psichiatrica italiana. Quali sono le considerazioni che si possono fare? Che la legge 180, una legge di importanza storica, ha molto curato l'aspetto del trattamento in fase acuta. Ha molto sottovalutato tutto quello che è il trattamento per le patologie croniche e lunghe, demandando lo sviluppo di queste politiche appunto ai finanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale e alle politiche regionali. Quindi è un sistema, quello psichiatrico italiano, molto strutturato dal punto di vista delle regole per quanto riguarda la fase acuta, molto più incerto e molto più sottoposto a critiche, più problematico è quello invece per le attività cosiddette riabilitative. O comunque trattamenti a lungo termine. Infatti, in quasi tutti i piani psichiatrici regionali, in particolare in quello lombardo, appunto le politiche vengono trattate individuando la fase del trattamento in fase acuta, la fase del trattamento in fase subacuta e poi tutto lo sviluppo di residenze di varia intensità assistenziale che riguardano invece le patologie psichiatriche di lungo termine. Un esempio di una politica psichiatrica che ha avuto sicuramente un effetto, quello di eliminare gli ospedali psichiatrici, ma è una politica che richiede continuamente una manutenzione, un monitoraggio e una messa sotto tensione molto forte, che è molto legata anche all'allarme dell'opinione pubblica, alla strumentalizzazione che si fanno di casi che pure avvengono, di situazioni di comportamento che provoca effetti negativi sul sistema sociale, e quindi sono politiche che vanno conservate. Ecco, quindi avrei concluso qui quella sulle politiche psichiatriche, come caso di agenda politica riuscita per un aspetto e tutta da monitorare nella fase presente. Ricordo che le politiche psichiatriche sono quelle che hanno avuto un notevole effetto nel determinare una occupabilità di figure educative, perché tutte le attività riabilitative richiedono spessissimo progetti di natura socio-educativa, di riabilitazione del lavoro, di ricostituzione di abilità residue, di riduzione dell'allarme sociale nella comunità locale in cui gli educatori professionali hanno svolto e svolgono una funzione insostituibile. Grazie.